Mauro Berruto, restando all'estrema destra, lo dite a sinistra del tavolo, è un laureato in filosofia, in antropologia culturale, ha fatto il liceo scientifico a Torino, ma è soprattutto l'allenatore della nazionale maschile di pallavolo che ha preso il bronzo alle Olimpiadi di Londra. Quindi è una... Grazie. Ci sarebbe da capire se gli studi di filosofia e di antropologia spiegano, ma è una domanda seria, perché una compagine come quella italiana, che non è fisicamente dotata meglio di quelle di altri paesi del mondo, questo è noto, abbia raggiunto questo livello. La nazionale a Londra poteva addirittura forse ambire al primo e secondo posto, ci fu una guerra non da poco. Si è formato nelle parrocchie a Torino, nella parrocchia dei Cappuccini San Bernardino in zona San Paolo, nel CUS, nel centro universitario, poi da lì è iniziato e la sua carriera, di noi è una carriera abbastanza rapida, lui del 1969 a 43 anni, è un coscritto, ha passato prima alle società, diverse società italiane, poi è stato allenatore della nazionale finlandese, poi è stato allenatore in Grecia del Panathinaikos, che ha portato alla vittoria nel campionato nazionale. Insomma, stiamo parlando di un osservatorio molto interessante sul mondo dello sport. È evidente che anche lui lo interroghiamo sulle parole da recuperare a partire da questa specifica competenza. Grazie.
Grazie. Prima di tutto voglio ringraziare Chiara Bertoglio perché nella sua relazione ha usato delle immagini splendide che sono perfettamente uguali a quello che succede almeno nel mio sport. Sono stati dei passaggi veramente estremamente simili, quindi mi piace partire dal curriculum scolastico, no? Io la mia laurea in filosofia, perché è una domanda che mi pongono spesso e con la maggior frequenza me la pone ancora oggi mia mamma, cioè, perché dopo esserti laureato in filosofia sei diventato un attore di pallavolo. Proviamo a rispondere perché spero di aiutare nella riflessione, non raccontandovi la mia esperienza che è di sport agonistico, ma mi faccio aiutare anche da qualche immagine raccontandovi quello che io intendo dell'importanza dello sport, differenziando un po' lo sport agonistico rappresentato soprattutto nella sua accezione più agonistica, che è quella di cui mi occupo, dalla pratica sportiva. Parto da una... si citava Einstein che diceva il valore degli uomini è quello che riescono a dare, cioè i risultati che riescono ad avere per la propria comunità. Partiamo dalla prima parola, che è responsabilità. Io credo che lo sport, la pratica sportiva, sia oggi una responsabilità civile e provo a ragionare insieme a voi sul perché, usando le parole di un mio collega Robin Williams, in un film bellissimo che si chiama L'attimo fuggente, che fa l'insegnante e ai suoi ragazzi insegna anche sport. Se vi ricordate la scena quando lui porta a giocare a pallone leggendo delle poesie e dice dello sport queste cose. Lo sport come occasione, come spinta per l'eccellenza, oppure lo sport come integrazione, come modello di integrazione, lo sport come scuola di disciplina, come scuola di merito, tutte cose sulle quali siamo sempre d'accordo. In qualunque contesto, in qualunque conferenza io parli di questi argomenti, ci sono sempre teste che annuiscono. Poi però lo sport, la pratica sportiva, l'insegnamento anche della pratica sportiva scompare dagli investimenti, scompare dalle nostre scuole, scompare prima soprattutto dalla nostra scuola elementare, che è il posto dove i nostri bambini dovrebbero, io ho due figli che vanno alla scuola elementare, dovrebbe essere il posto, io spero che sia il posto dove ai miei figli non vengano insegnate delle nozioni, ma venga insegnato ad appassionarsi allo studio, venga insegnato ad appassionarsi all'arte, alla musica, alla matematica, alla geografia e anche allo sport. Per una ragione, ripeto, anche di responsabilità civile, nel senso di investimento sul futuro, investimento sul capitale umano individuale e sulla nostra società. Anche questo veniva citato prima, il nostro paese sta invecchiando, sta invecchiando con delle certezze demografiche. Noi ogni 10 anni di vita che trascorriamo aumentiamo la nostra aspettativa media di vita di 2 anni. Siamo i primi esseri umani della storia dell'umanità che allungano la propria aspettativa di vita per il semplice fatto di vivere, che è una grandissima conquista, non lo metto in dubbio. Però è evidente che occorre riflettere su un aspetto puramente economico che riguarda il nostro modello di welfare, che difende un diritto costituzionale, che è il diritto alla salute. Noi lo vogliamo così com'è, è un modello di cui siamo fieri ed orgogliosi, ma che già oggi mette in grave difficoltà il nostro sistema economico. Bene, se è vero che la più grande percentuale, per esempio, cito dati che sono facilmente rintracciabili, la regione Piemonte, la nostra regione, impegna l'87% del proprio budget in spese che riguardano la sfera della sanità. Se è vero che il nostro Servizio Sanitario Nazionale oggi è impegnato soprattutto nella battaglia contro le malattie classiche del terzo millennio, che sono quelle che descrivo, no? Le malattie cardiovascolari, il diabete, le malattie legate all'obesità e ai disturbi alimentari, immaginate che cosa succederà quando nel 2050 quasi la metà della nostra popolazione sarà fatta di uomini e donne con più di 60 anni. Questa è una certezza, ce lo dicono i demografi, è una delle poche cose di cui siamo certi. Questa è una piccolissima tabella che riepiloga gli investimenti in percentuale del PIL, del prodotto interno lordo, dedicati in prospettiva da qua al 2060, dove si arriverà a un aumento di 1,5% percentuale in termini di prodotto interno lordo per sostenere quello che è un nostro diritto costituzionale, il diritto alla salute. Bene, ci sono delle evidenze scientifiche che dimostrano che, considerato che lo sport, la pratica sportiva, la diffusione della pratica sportiva nella popolazione riduce di circa il 30% l'incidenza di quel gruppo di malattie che ho citato prima, ci sono evidenze scientifiche che dimostrano che un euro investito in pratica sportiva ne fa risparmiare 3 a lungo termine rispetto alle esigenze di una nazione che avrà richieste di salute evidentemente sempre più alte. Quindi io richiamo l'importanza della pratica sportiva e l'insegnamento, ripeto, della passione dello sport come responsabilità sulla base di questi concetti che non sono miei, sono espressi per esempio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che oggi vede la pratica sportiva come un farmaco naturalmente teso a anticipare, no? A prevenire una serie di problemi, e quindi come un diritto ma anche dovere costituzionale, così come è dovere nostro di essere, da un punto di vista di cittadini, no? Responsabili della nostra salute. Naturalmente tutto questo prevede un secondo tipo di investimento, quello economico va benissimo, ma occorre che noi rivediamo alcuni parametri del nostro intendere la cultura sportiva. E allora passo alla seconda parola che ho scelto, che è la parola passione. Io quando parlo di sport, cercando di toccare questi argomenti, mi riferisco sempre ad altre discipline, e infatti ho avuto, come dicevo prima, un assist meraviglioso da Chiara Bertoglio. Racconto due brevi storie. La prima è una storia di un artista che si chiamava Yves Klein, un pittore francese della metà del Novecento, che è diventato famoso con il nome di Yves Le Monochrome, perché lui ha dedicato tutta la sua vita, che è coincisa con la sua produzione artistica, alla ricerca di un colore, un blu, che però non era il blu come lo intendiamo noi, era il tipo di blu che nella sua visione artistica rappresentava dei concetti come l'infinito, come l'assoluto. È una storia interessante questo artista, che tra l'altro dedicò la sua produzione artistica a Santa Rita da Cascia. Allora questo artista cerca, fa esperimenti, prova, fa esperimenti anche curiosi, finché trova questo colore. Lo trova, finalmente ha capito qual è il blu che stava cercando per tutta la vita. Meravigliosamente gli dà il suo nome. Se voi oggi cercate proprio nella tabella dei colori, fra le varie sfumature del blu, esiste una un particolare blu, una nuance di blu che si chiama IKB, che significa International Clan Blue. E finalmente è pronto, dopo questa ricerca durata per così tanto tempo, a dipingere i suoi capolavori, che sono delle tele grandi, gigantesche, come questa che vi faccio vedere, che arriva adesso. Allora capite che la lettura di questo capolavoro richiede la storia. Se noi fossimo partiti da una tela completamente blu, avremmo banalmente detto, no, questo lo faccio anch'io. Invece la magia di questa storia sta nella ricerca e nella passione che questa ricerca ha percorso in tutta la vita di questo artista. Un altro grande artista è questo atleta, che ha recentemente vinto delle 3 medaglie ai Giochi Paralimpici e che ha detto una cosa, l'ha scritta lui di suo pugno sulla Gazzetta dello Sport dopo la vittoria delle sue medaglie, scrivendo: ho imparato dalla vita che tutto, anche quello che siamo costretti ad affrontare, può essere trasformato in passione. Ma la terza storia che voglio raccontare riguardo a questa parola passione è di un altro artista, in questo caso di nuovo nel mondo dello sport, che si chiama Yuri Keiki, che ha fatto una cosa meravigliosa, nel senso che ha fatto un capolavoro che ha bisogno di una storia. Lui era strafavorito ai Giochi Olimpici di Barcellona nel 92, aveva la medaglia al collo certa, lo sapeva lui, lo sapevano anche i suoi avversari, però sempre le cose non vanno come uno pensa e 3 settimane prima di partire per i Giochi Olimpici si rompe il tendine d'Achille, che è un infortunio gravissimo. Invece di pensare ai problemi, pensa alle opportunità, va a Barcellona, fa il commentatore televisivo con le sue stampelle, torna indietro, fa la fase di riabilitazione, si allena, deve far passare altri 4 anni, perché per un ginnasta, come per tanti sport, i Giochi Olimpici sono naturalmente l'evento più significativo, e torna in questo caso alle Olimpiadi successive nel 96 ad Atlanta, di nuovo da favorito, con un ultimo problema da superare, che è quello che i suoi avversari hanno fatto delle prestazioni quasi perfette, cioè lui sale per ultimo agli anelli e sa che tutti i suoi avversari hanno fatto gli esercizi pazzeschi, lui deve fare una cosa perfetta per riuscire a dipingere il suo capolavoro. E voglio farvelo vedere, dai miei 10 minuti ne uso 40 secondi, 50 secondi per rivedere questo capolavoro. E fa l'esercizio perfetto, che se non sarebbe, come dire, noi percepiamo, vediamo, io quando guardo le persone che guardano questo esercizio vedo la stessa luce che vedo negli occhi di chi guarda il soffitto della Cappella Sistina o di chi ascolta un'opera musicale straordinaria, no? È un capolavoro che sta parlando un linguaggio universale, ma senza la storia e senza questa passione che ha mosso questo atleta a superare tutti questi ostacoli giganteschi, evidentemente non sarebbe arrivato. E allora passo alla terza parola, che è l'ultima che secondo me la nostra scuola, attraverso anche lo sport, può recuperare, che ho scelto, che è la parola fatica. Perché ci sono delle cose, lo dimostrano Klein, lo dimostrano sportivi come Keiki, che si possono fare, realizzare o comprare con il denaro. Però ce ne sono altre che si ottengono solo grazie a un muscolo che è quello del cuore, che permette di trasformare questa passione nel quotidiano, no? Nella capacità di fare quello che fai ogni giorno. Se ci fosse una formula matematica per definire la performance di alto livello, non solo nello sport, non mi riferisco alle medaglie olimpiche, mi riferisco ha la capacità di trasformare il proprio potenziale e di realizzarlo al 100%. Questa formula credo che potrebbe essere tradotta in questa maniera. Servono delle capacità tecniche, di sicuro, bisogna saper fare delle cose che sono necessarie ma non sono sufficienti. Queste capacità vanno moltiplicate per delle capacità emozionali che sono allenabili, come quelle tecniche, e tutto va rapportato a un metodo. Il metodo che è il divisore di questa formula, quindi più è basso, più è, io purtroppo ho fatto liceo scientifico, poi matematica non ero tanto bravo, ho scelto un'altra strada, ma mi hanno insegnato che il divisore più è basso, più tende a 1, più tiene il risultato della formula alto. Allora questo metodo potrebbe essere la fatica. Cioè, sono delle ricerche di un grande giornalista scientifico che si chiama Malcolm Gladwell, che ha studiato talenti in varie attività, in varie discipline, la musica, l'arte, lo sport, che ha dimostrato empiricamente che servono 10.000 ore di allenamento per riuscire a trasformare il proprio potenziale in massima prestazione. Bene, questa parola, questo metodo che io chiamo fatica, che oggi è un po' persa davvero, fa ridere, ma ci sono gli ascensori che portano ai primi piani della palestra, cioè dove uno va a allenarsi, no? Va al primo piano usando l'ascensore. Anche qui, e concludo, un racconto con una piccola storia e un'altra grande artista che si chiamava Gabriela Andersen Schiss e che partecipò alla prima maratona femminile dei Giochi Olimpici a Los Angeles nel 1984, e dopo questi 42 chilometri di fatica si presentò all'ultimo giro di pista in questo sprint incredibile durato 4 minuti e 55 secondi. Non c'è più nulla dell'armonia, della bellezza dei gesti che abbiamo visto nell'esercizio di Yuri Keiki. Qui è rimasta solo più la volontà pura, che non riesce neanche più a controllare il corpo, ma che è quello che spinge, che continua a farla camminare, rifiutando l'aiuto di chi la vuole fermare, perché sarebbe stata squalificata se fosse stata aiutata, per arrivare a tagliare questo traguardo, non per una medaglia, ma per arrivare 37esima, ma per avere l'onore di chiudere e di tagliare il traguardo della prima maratona olimpica femminile. Io sogno un po' questo per il nostro paese, queste tre parole, no? La responsabilità, quello che io faccio, come diceva Einstein, ha valore in quanto, come dire, grazie in virtù dei risultati che io trasmetto alla mia comunità. Mi serve la passione per farlo e mi serve farlo anche attraverso la fatica, che, come dice uno scrittore che mi piace molto, si chiama Mauro Corona, è la medicina del mondo. Forse è un'utopia. Se lo è, mi piace descriverla con le parole di Eduardo Galeano, scritto libri meravigliosi di sport. Lui diceva: l'utopia è come l'orizzonte, tu lo vedi là in fondo, allora cerchi di avvicinarti, fai tre passi, ma l'orizzonte si è spostato tre passi avanti, allora ne fai 30, ma l'orizzonte si è spostato 30 passi avanti, però l'orizzonte è lì per ricordarti che è importante continuare a camminare. Io mi sono formato quando ero all'oratorio su dei testi molto importanti come questi, no? Di un grande autore, Walt Disney, che raccontava nella sua fantasia che, dai, forse se ci alleniamo un giorno potremo partecipare ai Giochi Olimpici, e ho incominciato davvero in una realtà che mi ha insegnato a sognare, come quella dell'oratorio, della mia parrocchia, e non avrei mai immaginato che poi un giorno questa utopia avrebbe significato portare questa cosa al nostro paese. Grazie.
Grazie, dottor Berruto.